in realtà oggi dobbiamo affrontare una bella serie di versi, perché la sezione che avevo identificato arriva fino al verso 90, dal verso 51, e presenta una serie veramente molto ricca di tematiche, e per la prima volta ci mette in relazione con un grande autore, uno dei primi grandi autori di questa carrellata che poi vedremo nei sepolcri, che è il Parini. Questa è la sezione tutta dedicata a Parini, e questo è il motivo per cui ho messo qui nel computer il testo che trovate anche nella piattaforma del messaggio che avevamo già citato en passant ieri, ma che mi interessa oggi per farvi vedere la tessitura veramente impressionante con cui Poscolo costruisce il suo testo, con richiami che per i lettori del tempo dovettero sembrare veramente diretti e inequivocabili. Facciamo però la lettura per gradi, come la volta scorsa, e facciamo prima una lettura di tutto il passo di oggi, 51-90. Vediamo quali sono le tematiche generali affrontate nel testo, le sezioni, le partizioni strutturali e il commento analitico, perché Parini entra solo in un successivo momento. Intanto diciamo che con il verso 51 Foscolo entra nel vivo del suo problema. Quello che incontriamo subito all'attacco del verso è una transizione, quindi abbiamo proprio una dimostrazione concreta di quei legami che Foscolo ha teorizzato nella lettera a Monsieur Guillaume tra una parte e l'altra del testo, le transizioni, minime particelle, tenuissime modificazioni di lingua che prendono significato dal luogo, dal contesto in cui sono inserite. In questo caso la transizione è pur nuova legge, e questo ci autorizza a considerare la sezione che abbiamo letto precedentemente, quindi versi 1-50, come una sorta di anticipazione, perché il testo si occupa direttamente di sostenere una tesi contro la tesi avversa dell'editto di Saint-Claude, e l'editto viene nominato solo in questa, a questo verso, a questa altezza. Io direi di leggere e poi di commentare e di inserire nelle tematiche del testo. È un pezzo un po' lungo. Pur nuova legge impone oggi i sepolcri fuor de guardi pietosi, e il nome a morti contende. E senza tomba giace il tuo sacerdote, o Talia, che a te cantando nel suo povero tetto educò un lauro con lungo amore, e t'appendea corone, e tu gli ornavi del tuo riso i canti che il lombardo pungean sardanapalo, cui solo è dolce il muggito dei buoi, che dagli antri abduani e dal Ticino lo fan dozzi beato e di vivande. O bella musa, dove sei tu? Ove sei tu? Non sento spirar l'ambrosia, indizio del tuo nume, fra queste piante ov'io siedo e sospiro il mio tetto materno. E tu venivi e sorridevi a lui sotto quel tiglio che or con dimesse frondi va fremendo, perché non copre, Odea, l'urna del vecchio cui già di calma era cortese ed ombre. Forse tu, fra plebei tumuli, guardi vagolando ove dorma il sacro capo del tuo Parini. Scusate, non ho dato il senso interrogativo. Forse tu fra plebei tumuli guardi vagolando ove dorma il sacro capo del tuo Parini. A lui non ombra pose tra le sue mura la città, la sciva dei pirati cantori allettatrice, non pietra, non parola. E forse l'ossa col mozzo capo gli insanguina il ladro che lasciò sul patibolo i delitti. Attenzione a questo pezzo. Senti Raspar fra le macerie, i bronchi, la derelitta cagna ramingando sulle fosse e famelica ululando e uscir dal teschio ove fuggì alla luna lupupa e svolazzar su per le croci sparse per le funerea campagna e l'immonda accusar con l'ottuoso singulto i raidi che son pie le stelle alle obliate sepolture. Indarno sul tuo poeta Odea preghi rugiade dalla squallida notte. Ai, sugli estinti non sorge fiore, ove non sia domane lodi onorato ed amoroso pianto. Ci voleva un buon lettore per questo pezzo di bravura, perché veramente qui Foscolo gareggia con il suo modello. Quindi una delle chiavi di lettura di questo testo vorrebbe essere quello di tenere in filigrana il modello di riferimento che è Paini, e gareggia sia nella complicatezza della disposizione sintattica. Parini, abbiamo letto insieme solo La Vergine Cuccia, però spero che nella vostra preparazione vi siano anche altri testi che avete iniziato, con i quali avete iniziato a familiarizzarvi. È caratterizzato proprio dalla orditura sintattica estremamente complessa e con reminiscenze dell'esametro latino e della struttura sintattica latina. In questo passo, che ha Parini come protagonista, Foscolo si mette quasi a gara con Parini, ma non solo il Parini del giorno, che pure è evocato in vari passi, ma è soprattutto il Parini delle odi e delle odi neoclassiche. E infatti l'ode che vi ho portato, Il messaggio, è una delle odi neoclassiche, dove l'abilità di Parini non è solo nel utilizzare il modello classico per trasmettere un contenuto nuovo, ma è anche l'utilizzo del modello classico per una poesia descrittiva, una poesia fortemente estetizzante. La parte iniziale del messaggio è costituita dalla descrizione analitica, iperanalitica, delle bellezze fisiche di una donna, che è l'inclitanice, che Parini descrive non potendola vedere, descrivendola in un modo così preciso che lui stesso dice di volerla toccare per la fisicità che è riuscito con la poesia a evocare nella sola lettura. Quindi è una poesia dove il neoclassicismo è fortemente decorativo, di grande eleganza, e ci aiuta a capire che cosa vorrà fare, senza riuscirci appieno, poi Foscolo con le grazie. Quindi costruire una poesia che non fosse solo civilizzatrice, ma che civilizzasse attraverso la rappresentazione della bellezza e della grazia, per l'appunto. Quindi il riferimento a Parini ci servirà per vari temi. Ho cercato nella lettura di farvi sentire, però veramente bisognerebbe essere dei professionisti, cosa che io non sono, la sezione fortemente preromantica dove Foscolo rimanda a quel poco della notte che aveva potuto conoscere dall'edizione del Reina. Il Parini che muore nel 99 aveva poi avuto la pubblicazione delle opere grazie alle cure del Reina al 1801, nei primi anni del secolo, e l'influenza che questa raccolta completa e soprattutto l'introduzione che il Reina accompagna alla pubblicazione delle opere, dove costruisce proprio il mito del Parini, quindi poeta civile, poeta impegnato, poeta che disdegna il rapporto di sudditanza con i potenti, è un mito che si impone a Foscolo, che lo aveva già che aveva già sperimentato questa rappresentazione di questa figura nello Jacopo Ortis. E infatti c'è un gioco che adesso cerchiamo di seguire, molto sottile, di autocitazione, e quindi Foscolo mette in atto, rispetto alla propria opera, tessendo delle trame che permettono ai lettori di ritrovare i medesimi temi, i medesimi personaggi, e di farvi proprio risuonare Ricordiamoci che le ultime lettere di Jacopo Ortis ebbero un grandissimo successo e quindi era un testo che lo aveva reso celebre e che quindi lui sapeva che era entrato nella circolazione del mondo letterario. Ci sono naturalmente anche altre presenze letterarie, presenze poetiche, che adesso cercheremo di rintracciare. Dal punto di vista della struttura, noi abbiamo di nuovo la presenza di interrogative retoriche. Sono talmente retoriche che nella lettura, la mia lettura non è stata interrogativa, ma veniva a essere affermativa perché la risposta è talmente scontata che nella lettura non vi ho dato questa influenza espositiva. Quindi questo serve per legare all'interno, con artifici stilistici coesivi, temi che sono diversi. E qui infatti, vi dicevo, iniziamo con una transizione perché stiamo passando da un tema all'altro, avrebbero detto i detrattori di Foscolo, di Palo in Frasca, perché non si parla più del sepolcro individuale, ma si parla del valore civile del sepolcro. Del resto, gli ultimi versi che abbiamo letto ieri ci avevano già anticipato questo passaggio, avevano già presentato un'anticipazione della immagine di Santa Croce e del cittadino che entra in Santa Croce e sente un'aria particolare, sente proprio come fremere una situazione, un'aria e ascolta il sospiro che dal tumulo a noi manda natura. Ma questa chiusura della sezione precedente, i versi 48-50, servono proprio a fare da aggancio, da ponte con la tematica invece trattata dai versi 51-90, nonostante l'inizio di questa sezione invece sia un stacco, pur nuova legge. Eppure nuova legge sembrerebbe, nonostante ciò, in alternativa, in contrasto. E invece non è un contrasto che questa sezione costituisce col testo precedente, ma è una complementarietà. Il sepolcro nella sezione precedente veniva proprio declinato in tutte le sue valenze per l'individuo. Abbiamo visto abbastanza analiticamente ieri l'individuo che si proietta dopo morto, veniva presentato sia l'individuo, l'uomo che crede nell'aldilà, quello che non crede nell'aldilà, il sepolcro pagano, un destino di perdizione, quindi chi si immagina all'inferno, chi si immagina invece in una situazione di perdono. Quindi fino agli ultimi versi non avevamo nessun elemento legato alla funzione civile, sembrava solamente un rapporto tra il singolo e la comunità, ma chiaramente chi è riuscito a costruire in vita una corrispondenza d'amorosi sensi ha già allargato il suo raggio d'azione a una piccola stretta cerchia, direbbe Alfieri, di avverati buoni, cioè ha cercato di condividere con amici e con coloro che rientrano nei suoi affetti i propri valori. E chi è riuscito a fare questo getta le prime basi di una società civile. Foscolo però fa un passaggio ulteriore perché rilancia il valore del sepolcro e getta sul tavolo una moneta più alta, perché il suo obiettivo è quello di non dimostrare solo il valore civile, ma dimostrare il valore politico. Ricordiamoci che questa definizione è stata data da Foscolo stesso nella lettera a Mossio Guillaume. Quindi come fa a fare il passaggio dal valore per il singolo ha un valore politico? Deve fare due passaggi argomentativi. Il primo passaggio è quello che vediamo oggi, il valore civile del sepolcro, quindi il valore per una intera comunità di cittadini che vengono resi responsabili delle mancate sepolture dei principali esponenti della loro civiltà, e nella parte successiva, che è quella che affronteremo settimana prossima, i versi 91-150, le origini, le ragioni storiche e filosofiche del valore civile del sepolcro. L'esempio che qui ci viene presentato è quasi anticipatore rispetto alla dimostrazione. La sezione che leggiamo settimana prossima sarà molto impegnativa perché abbiamo tutta la grande dichiarazione vichiana, quindi la presentazione che Foscolo ci dà della sua idea della storia. Per adesso siamo sempre in un ambito più raccolto e la prima sezione del testo, pur nuova legge impone oggi sepolcri, for da guardi pietosi e il nome a morti contende, presenta l'evento, il fatto, dopo lo commenta. Qual è il fatto? 12 giugno 1804 è l'editto che in Francia decreta, con l'editto di Saint-Claude, la marginalizzazione, lo spostamento dei cimiteri fuori dai settori urbani per mere ragioni sanitarie, per mere ragioni sanitarie. Ma in realtà costringendo chi volesse andare a ricordare i propri cari a uscire dalla cerchia cittadina e portando simbolicamente questo luogo che per Foscolo viene così ricoperto di significati fuori dall'ambito delle mura. Quindi se c'è una ragione concreta, sanitaria, è anche vero che la conseguenza è evidente, perché si costringe chi vuole svolgere questo tributo di pietas nei confronti degli estinti ad andare fuori, spesso ad andare molto lontano rispetto al centro, al nucleo pulsante della città. Seconda caratteristica, seconda prescrizione dell'editto di Saint-Claude è il problema della individualizzazione delle tombe. Su questo è stato scritto molto, perché si è detto che Foscolo in realtà non conosceva l'editto, perché l'editto risale al 4 e quindi si voleva attribuire al Foscolo una scrittura molto tarda. Ricordiamoci sempre che nella critica foscoliana pesa il solito problema: Pindemonte, non Pindemonte, chi è venuto prima, chi ha plagiato chi. Il problema lo abbiamo già affrontato insieme, quasi risolto, ma in ogni singolo elemento storico l'anticipare la creazione dei sepolcri, il posticiparla, vuol dire aver avuto l'idea prima di Pindemonte o invece avergliela copiata. Sto proprio semplificando a soldoni. E quindi la polemica sopra la reale accezione dell'editto è strettamente legata alla polemica sull'originalità del testo. Noi sappiamo che nel 4 l'editto viene emanato per tutto il territorio francese. Vi dicevo, la prima norma è l'ubicazione, la seconda è il problema delle lapidi. In realtà, ora vi cito proprio, andiamo a vedere insieme, l'espressione dell'editto che viene pubblicato nel 5 settembre del 1806 nel giornale italiano, esteso quindi anche al territorio italiano. Si proibisce il seppellimento dei cadaveri, sto leggendo a pagina 158 del commento di Martinelli, entro l'abitato dei comuni. Presso la commissione di sanità doveva essere depositata una copia dell'iscrizione tombale, onde evitare, attenzione, che vi figurassero stemmi o titoli gentilizi. Allora, l'editto non dice in realtà di non mettere un nome. Foscolo in questo senso massimalizza le prescrizioni dell'editto. L'editto diceva che nella lapide, cioè che il testo scritto sulla lapide doveva essere depositato, doveva essere quindi vagliato da una commissione che doveva approvarlo, perché nel testo scritto sulle lapidi non dovevano esserci stemmi o iscrizioni gentilizie, titoli gentilizi. Perché? Perché dopo la Rivoluzione francese i nobili non esistono. Non devono esistere, perché i cittadini sono tutti uguali davanti alla legge: libertà, uguaglianza, fraternità. Quindi la prima ragione di questa mancata individualizzazione delle tombe è proprio una eliminazione della casta nobiliare. Esiste, dice Martinelli, una risposta dell'ufficio di sanità dove è prescritto che le lapidi non dovessero contenere, cita, espressioni contrarie agli ordini veglianti, quindi espressioni che non fossero ritenute consone da questa commissione che controllava il grado di tollerabilità che le iscrizioni sulle lapidi avevano per dei figli della Rivoluzione francese, così per semplificare. E un'altra cosa importante è che le lapidi erette a spese dei parenti non fossero poste sul luogo dove il morto era sepolto, affinché il terreno rimanesse libero per successive inumazioni. Allora, che quindi la tomba, la lapide, non fosse proprio disposta, messa nel luogo dove c'era la sepoltura, in modo tale che nel momento in cui fossero arrivati altri morti che dovevano essere lì seppelliti, ci fosse, non fosse occupato da dei monumenti, ma fosse libero. Questo è un grosso problema, non è un problema piccolo, perché vuol dire togliere la proprietà privata dell'appezzamento del Campo Santo. Voi sapete che si paga per avere il proprio pezzettino di terra dove essere seppelliti e che questa spesa viene corrisposta alla collettività e che bisogna rinnovare dopo un tot di anni il contratto di uso, se viene usato dalla famiglia, se può essere usato, cioè ci sono delle normative molto, molto precise e i cimiteri non possono essere gestiti in modo così allegro e anarchico, perché altrimenti prolifererebbero di costruzioni tombali del tutto illogiche, del tutto sovrapponenti se le une con le altre. Vi faccio però riflettere sul fatto che ogni cimitero è il riflesso della società che lo ha prodotto e che in ogni cimitero la distinzione tra le classi sociali è la prima informazione che noi recepiamo. Naturalmente questo è più macroscopico nei cimiteri ufficiali ed è lo è meno nei cimiteri invece più piccoli. Non so se siete mai stati, non credo perché non è una visita che si fa quando si va a Milano, però Alfamedio, che è il cimitero monumentale di Milano, è un cimitero estremamente celebre perché i grandi monumenti dei grandi milanesi sono stati disposti con una monumentalizzazione veramente particolare. Addirittura molte di queste tombe sono state realizzate dagli artisti che durante il Novecento sono stati ingaggiati per realizzare queste tombe. La tomba quindi, e naturalmente questo era un elemento che il dito voleva colpire, è un'esibizione di potere ed è una dimostrazione di status familiare, ma questo lo è tuttora. Se voi andate anche in un cimitero di un piccolo paese, le grandi famiglie del paese hanno delle tombe a tempio. Mi vengono esempi che forse non è utile fare, però insomma c'è chi si è costruito la tomba per tempo con tutta la famiglia e che ha fatto anche trasmissioni televisive per mostrare alla collettività com'era grandiosa e monumentalizzante, faraonica la tomba che aveva costruito in un principio di degenerazione del Leonarcistico, però non ci interessa. Quello che ci interessa è che nell'editto di Saint-Claude, proprio in ossequio ai principi di uguaglianza della Rivoluzione francese, si dice la tomba deve essere separata e permettevano di appoggiarle al muro. Quindi ci potevano essere le lapidi, ma venivano appoggiate al muro, in modo che che il cimitero potesse essere utilizzato anche successivamente, che quindi non ci fosse corrispondenza, perché il primo atto di pietà che chi si reca in un cimitero compie nei confronti dei propri cari è sapere che proprio in quel luogo sono i cari, altrimenti potrebbe pensare e tributare un pensiero e un atto di omaggio mentale ai propri cari in un qualsiasi luogo, ma è proprio la presenza delle ceneri lì, della sepoltura fisica. Quindi Martinelli sintetizza una polemica critica che è stata molto molto ampia e che però si è conclusa dando a Foscolo un po' di ragione, nel senso che non è che non ha letto l'editto, non l'ha conosciuto o l'ha malinterpretato, perché mettere comunque le tombe sui margini, sul muro, vuol dire comunque spersonalizzare quel rapporto tra sepoltura e individuo. Quindi da un lato la precisione storica va ricordata, dall'altro, come dice alla fine Martinelli, nella sostanza pertanto l'invettiva foscoliana deve apparire fondata. Quindi è un'invettiva che massimalizza, perché Foscolo dice pur nuova legge impone i sepolcri fuor da guardi pietosi e fin qui non ci piove. E il nome ai morti contende e quindi impedisce che ci sia un nome per i morti, nega la fama ai morti. Non è del tutto vero, ma in realtà la sostanza poi è quella. Ecco, con una coordinazione, e vi faccio notare questo stilema foscoliano dell'iniziare in levare, dell'iniziare come se si continuasse un discorso precedentemente avviato, inizia un lungo periodo che adesso cerchiamo di smontare. Senza tomba giace il tuo sacerdote Otalia. A chi si rivolge Foscolo? Non si rivolge a Parini, ma si rivolge alla musa di Parini. La musa di Parini è identificata in Talia, o Talia, però qui per esigenze metriche lo leggiamo Talia, che è sia musa della poesia campestre, che musa della commedia, che musa della poesia satirica. E già citata da Monti nella Musogonia, con i versi che Martinelli opportunamente ricorda, che sono al verso 200 della Musogonia, e che ora vi leggo, e Talia che l'error flagella e ride. Quindi è una musa, diciamo, possiamo dire multitasking, cioè se viene può essere utilizzata per varie declinazioni. Poesia campestre, quindi viene invocata come protettrice del lavoro dei campi, nella commedia e legata alla commedia anche nella poesia satirica. E proprio come musa della poesia satirica, che l'error flagella e ride, è proprio la musa di Parini, perché unisce la musa che flagella l'errore e la musa che per flagellare l'errore, flagellare, colpirlo, condannarlo, invece solleva il riso e quindi fa un'operazione di moralizzazione attraverso l'ironia, e che è quindi un'ironia non solo ironica ma anche satirica. Attenzione alla costruzione sintattica. E senza tomba giace il tuo sacerdote Otalia. Parini viene presentato come sacerdote di questa musa pagana. Ricordiamoci che Parini era anche sacerdote, controvoglia, lo abbiamo ricordato nella lezione, nell'esercitazione sulla Vergine Cuccia, e quindi questo riferimento a sacerdote ricorda anche di una vocazione non spontanea, sicuramente forzata, e ha sicuramente anche questo cortocircuito. Che sarebbe Parini, a te cantando nel suo povero tetto educò un lauro con lungo amore. Ognuna di queste parti va commentata. Cantando a te, quindi cantando per te, rivolgendo verso di te dei canti, educò un lauro. Che cosa vuol dire? Allora, intanto un latinismo accusato come educare, che poi troviamo, attenzione, no, non era qui, era in un altro testo di Parini che avevo segnato. Educare un lauro vuol dire fare crescere una pianta dall'oro, che ha un significato simbolico che viene da Petrarca in poi rimandata all'immagine della poesia, e quindi educare un lauro vuol dire fare crescere la poesia. Dove? Nel suo povero tetto. Tetto qui ovviamente per Sineddo che va per casa, e povera casa perché il sacerdote della musa in realtà aveva origini, come sappiamo, umilissime. A Bosisio Parini c'è ancora una catapecchia che è la casa dell'abate Parini. Quindi l'elemento del canto, l'elemento della devozione alla musa, la povertà, elementi subito che Foscolo mette in evidenza, e l'educazione, l'ode l'educazione è una delle più importanti di Parini, perché immediatamente Foscolo mette in luce che questo personaggio è stato grande non solo come poeta, e poeta raffinato, cantore, poeta che, come vedremo dopo, si è caratterizzato proprio per la bellezza dei suoi versi, per la raffinatezza dei suoi versi, comunque questo elemento viene evocato dal canto, ma di umili origini e volto alla educazione. Quindi poeta con una funzione didattica e con una funzione civile. Guardate quanti elementi in soli due versi vengono concentrati. Educò un lauro con lungo amore e ti appendea corone. Ti, naturalmente, a te musa. Appendere corone vuol dire offrire corone. L'interpretazione di queste corone è ancora abbastanza discussa. Direi che forse l'interpretazione più semplice, che è quella di corone di poesie, a volte proprio il termine corona di sonetti, corona di poesia, è un termine tecnico della poesia, e quindi appendere corone vuol dire dedicare offrire alla musa come dono votivo delle corone di poesie, quindi poesie come doni offerti dal sacerdote alla musa. Però non possiamo tralasciare questo lungo amore, perché opportunamente Martinelli ci richiama, adesso non lo trovo più, a una fonte importantissima che si lega proprio a doppio filo alle due citazioni che abbiamo letto ieri e che erano le due citazioni dantesche. Foscolo è abilissimo nel costruire proprio dei legami, delle trame nel testo. Ricordiamoci che questi legami servono anche per legare ciò che la rima non lega. Qui non c'è rima e quindi abbiamo bisogno di collanti più forti per un testo rispetto a quelli che ha un testo che invece è legato dallo schema delle rime. Qui viene ricordato il primo canto dell'Inferno ai versi 83-84, che adesso vi leggo. Ecco, il commento di Martinelli dice, ci dà anche un altro tecnicismo, iunctura, quindi elemento stilistico che congiunge due luoghi diversi del testo, iunctura, callida iunctura, termine tecnicismo latino, sulla scorta di Inferno, primo 83-84. Vagliami il lungo studio e il grande amore che mi ha fatto cercar lo tuo volume. E quindi vedete come il richiamo dantesco, che nel brano precedente si declinava religiosamente, invece qui è in forma di filiazione, rapporto Dante-Virgilio, rapporto Foscolo-Parini, lungo amore. Naturalmente qui è per Parini con la musa, ma Foscolo ci dice che Parini è un suo punto di riferimento, potremmo dire è un suo Virgilio, è un suo Virgilio. L'atto di omaggio che Parini, come sacerdote della musa, compie nei confronti di Thalia si riverbera in un atto di benevolenza della musa nei suoi confronti. Il testo è raffinatissimo ed è tutto costruito proprio come un minuetto. Potremmo riconoscerne gli equilibri e le armonie, perché e t'appendea corone e tu gli ornavi del tuo riso i canti. E tu, Parini, gli orna, t'appendea corone e tu, scusate, musa, gli ornavi del tuo riso, quindi la musa che sorride, che quindi si mostra benevola nei confronti del poeta, i canti. Perché li orni? Perché l'atteggiamento benevolo della musa li rende più nobili, più eleganti e dona ai canti bellezza in un rapporto, in una sorta di circolo virtuoso, per cui l'omaggio del poeta si riverbera sulla bellezza della poesia. Attenzione, perché l'enjambement è in agguato e in questo caso ci porta subito al verso successivo, che scandisce con una relativa, una serie martellante di tre relative una dopo l'altra, incastrate come scatole cinesi. Attenzione, che il lombardo pungean sardanapalo, cui solo è dolce il muggito dei buoi, che dagli antri abduani e dal Ticino lo fandozzi beato e di vivande. Qui Foscolo ha voluto veramente replicare dei giri sintattici che noi ritroviamo identici nel giorno, identici, con, se vogliamo, una complicazione in più, cioè di agganciare relative e relative complicate. Quindi la prima relativa è una relativa diretta, i canti, tu ornavi del tuo riso i canti sono intesi per la poesia pariniana, che pungevano, colpivano, stimolavano, ma anche in questa puntura si dice la satira vibrante con cui Parini ha criticato il Giovin Signore e tutta la società che al Giovin Signore a cui il Giovin Signore apparteneva nel giorno, che pungevano il lombardo Sardanapalo. Io lo leggo naturalmente nel verso con accento piano, perché altrimenti l'endecasillabo non torna, ma normalmente il suo nome è Sardanapalo. E la sua immagine è ricordata, la sua figura è ricordata come il campione della lussuria, della lascivia, dell'ozio non produttivo, il re Assiro che viene raccontato spesso nella letteratura greca come proprio il campione di ogni dissolutezza. Quindi il Sardanapalo lombardo non è altro che il Giovin Signore che non fa nulla tutto il giorno e che trascorre le proprie giornate negli ozi, ma cui solo è dolce il muggito dei buoi che dagli antra, bruane dal Ticino lo fanno beato dozze di bivande. Allora, per il lombardo Sardanapalo è dolce, quindi è gradito più che dolce, quindi raddolcisce la sua vita e quindi è gradito, il muggito dei buoi. Perché il muggito dei buoi è dolce a questo re debosciato? Perché i buoi muggendo dichiarano la loro esistenza, e tanti buoi vuol dire tante ricchezze. Quindi l'unica reazione positiva che il Giovin Signore, che il ricco lombardo Sardanapalo ha, è nell'avere la certificazione della propria ricchezza economica. Quindi non c'è altra dolcezza, guardate che dolce è un aggettivo tecnico, e quindi agganciare dolce a muggito dei buoi vuol dire fare all'interno del verso un'operazione direttamente pariniana. Vi ricorderete forse che il fulcro della satira pariniana dal punto di vista stilistico è la divaricazione espressiva ed è l'antifrasi. In questo caso la divaricazione è macroscopica, perché un aggettivo come dolce viene associato a un muggito che normalmente non possiamo definire dolce, a meno che qualcuno di noi non riconosca o abbia magari armenti e quindi quando li sente muggire si ricordi delle proprie ricchezze e quindi tutto ciò rafforzi la propria felicità individuale. Da dove vengono questi muggiti dei buoi? Dagli antri abduani e dal Ticino. Allora, gli antri abduani sono le anse dell'Adda, che come ben sapete e come Manzoni ha ben raccontato è fiume pieno di seni e di golfi, anche quando non diventa più fiume, e dal Ticino. Nell'indicare questi due fiumi, Foscolo ritaglia una zona di Lombardia settentrionale che è in quel tempo e anche tuttora la più fertile, e quindi identifica geograficamente una zona molto precisa, ma ci dice anche quali sono i nobili ricchi che attraverso la critica pariniana egli stesso vuole colpire, perché qui abbiamo una poesia di secondo grado, cioè una poesia che attraverso la voce di Parini ora parlerà male dei milanesi e rivolgerà ai milanesi quella stessa critica che Parini aveva rivolto ai suoi oggetti di satira. Quindi l'indicazione geografica non è solamente quello che viene chiamato un alessandrinismo, quando trovate nella poesia frequenti digressioni geografiche, trovate sicuramente un richiamo che il poeta ha voluto fare alla poesia alessandrina, che era ricchissima di queste annominazioni geografiche che servivano proprio per distrarre il lettore, anche per impreziosire il testo. Non è solamente un elemento esornativo, ma è anche un elemento di contenuto, perché identifica proprio quelli che vivevano lì e quindi dice: la mia critica viene indirizzata proprio a voi, e ci manca che faccia nomi e cognomi. Il muggito dei buoi che dagli antri dell'Adda, dalle anse dell'Adda e dal Ticino lo fanno il Sardanapalo beato di ozi e di vivande. Quindi qui la costruzione anticipa la specificazione dozi, beato e di vivande, con un giro diverso che aveva già utilizzato Parini e che Foscolo riutilizza. Vediamo se lo trovate dentro questo passo che abbiamo già letto, così si fa un po' di analisi stilistica. Lo fan Dozzi, Beato e Di Vivande. Quindi posticipare l'aggettivo, anticipare, sì che c'è, è vicinissimo, è pochi versi sotto, però almeno così cominciate a riconoscere gli stilemi espressivi. No, non è possibile. Su, voce. È lo stesso artificio sintattico, e cioè è un verso che naturalmente dice altre cose, ma che è costruito con la medesima struttura simmetrica, e cioè asimmetrica, di questo verso. Dozzi, Beato e Di Vivande. E leggetemelo perché io non ce li ho qui.
Qui già di calma era
cortese. Eccolo, certo. Qui già di calma era cortese e d'ombre. Vedete che la costruzione è identica. Anticipazione del complemento di specificazione, aggettivo al centro e posticipazione. L'ordine giusto dovrebbe essere cui già era cortese, di calma, primo, e di ombre, secondo. Così come nella nostra costruzione di questo verso lo fanno Beato, di Ozzi, primo, e di Vivande, secondo. Quindi vedete queste tessiture interne come si raddensano nel testo e lo fanno veramente ricchissimo di elaborazione stilistica. Qui termina... Oh mamma, qui termina la prima sezione, terminiamo anche noi, 5 minuti e facciamo pausa.